Allora, come dicevamo, questa era, avevo ancora questa diapositiva per finire sul trasporto dei messaggeri. Questo è il nostro messaggero in azzurro, l'estremità 5'. A volte possiamo avere addirittura il messaggero che non è ancora terminato di sintetizzare, che comincia già a essere trasportato sulla parte iniziale. E tutto questo avviene grazie, anche in questo caso, a un RNA che non è nudo ma che è associato a delle proteine. Anche perché dovuto alle complementarietà anche di zona all'interno del messaggero potremmo avere un ripiegamento che diventerebbe anche più difficile per permettere il trasporto. E queste sono immagini, diciamo, che permettono di avere zone dove passano queste associazioni tra ribosomi, tra RNA e le proteine che sono associate, ok? Che a questo punto, questo RNA, domani vedremo cosa gli succede una volta che è arrivato a livello citoplasmatico. Per quanto riguarda invece i piccoli RNA nucleari, di cui abbiamo già parlato, questi piccoli RNA sono importanti per delle regolazioni. Vedremo cosa significa di nuovo, e l'abbiamo già accennato, nella regolazione dello splicing. In realtà ci sono alcune categorie di piccoli RNA nucleare che regolano comunque anche la trascrizione e quindi possono essere elementi regolari a tutti i livelli, sia nel funzionamento della polimerasi, sia proprio nell'efficienza della trascrizione. E quindi partecipano in modo molto importante a regolare l'espressione genica in generale e la produzione dei messaggeri, sia nella fase di trascrizione, sia nella fase di splicing. Noi hanno anche un ruolo rispetto ai telomeri, perché effettivamente alcune categorie sono importanti come stampo, quando durante però la replicazione del DNA c'è da riallungare le estremità che altrimenti si accorciano a ogni ciclo di replicazione del DNA, ma questo lo rivedremo quando parleremo della replicazione. Quindi qua lo metto solo come promemoria, ma non ci addentriamo in questo livello, diciamo, di regolazione. Volevo solo rifare il parallelo con quello che abbiamo detto e che è molto noto, cioè i ribosomi sappiamo che sono proteine associate al RNA ribosomale, e perché, come abbiamo visto dalla microscopia elettronica, la dimensione fa sì che si vedono, hanno anche una dimensione che ha permesso di poterle purificare e quindi di studiarne la composizione, ed è il motivo per il quale storicamente le conosciamo da molto più tempo. Non vuol dire che i piccoli RNA siano meno importanti, anzi probabilmente sono essenziali in molte regolazioni, semplicemente le citiamo solo adesso perché finora, fino a poco tempo fa, in realtà non le conoscevamo, non erano stati ancora apprezzati, diciamo, al loro giusto valore, perché vengono sintetizzati sia della RNA polimerasi 2 che della 3. E quindi non hanno una loro RNA polimerasi specifica che avrebbe potuto essere un motivo per il quale riuscivo a identificarle prima. E l'altro motivo è che non portano loro, non ne troviamo tracce nelle proteine, perché non c'entrano con la traduzione, ma sono soltanto nella regolazione a livello nucleare, e quindi per questo motivo è semplicemente una limitazione della ricerca. Non significa, ripeto, che siano meno importanti degli altri, anzi, più si va avanti, più si dà risalto a questi aspetti di regolazione. E quindi fanno parte dello spliceosoma, e quando dicevamo cosa significa, significa che sono anche lì associazione tra proteina e RNA deputati a svolgere una funzione specifica. Lo spliceosoma, abbiamo detto, elimina introni e significa, quando diciamo la formazione dello spliceosoma, è l'insieme di proteine con questi piccoli RNA. Questi piccoli RNA sono complementari a queste zone che sono al limite tra introni e esoni e permettono di guidare sia alcuni ripiegamenti anche della catena intronica, sia degli eventi che permetteranno di tagliare l'introne e di ricucire gli esoni. Se lo volete in modo ancora più dettagliato, poi dopo ci perdiamo, vuol dire riconoscere per complementarietà queste zone e quindi essere in grado, assieme ovviamente a tutte le proteine, però vedete che coinvolge decisamente diverse ribonucleoproteine, e questo da un lato ci dà il fatto di modificare la struttura di questa catena per avvicinare le due parti degli esoni che devono essere ricuciti assieme. Questa complementarietà è quello che ci dice che questi a questo punto verranno trattati come esoni, e quindi il risultato finale ci farà tenere l'esone 1 e l'esone 4. Se la cellula non esprime questo all'interno dell'unità 5, la parte del piccolo RNA che ha queste complementarietà, ma un'altra, invece di ottenere come risultato il mantenimento dell'1 e il 2, magari avremo la categoria che ci unisce l'1 con il 3, e il 2 sarà trattato come se fosse un introne. In questo senso esistono all'interno di questi moduli la capacità di poter fare uno splicing di un tipo piuttosto che di un altro tipo. E il poter avere uno splicing alternativo è un modo per generare diverse proteine a partire dallo stesso trascritto primario. Quindi il trascritto primario è lo stesso, i messaggeri maturi saranno diversi, il prodotto finale proteina sarà diverso. Ok? È più chiaro adesso? La RNA polimerase 3 ci sintetizza i tRNA. Queste tRNA hanno questa struttura che adottano tridimensionale, che spesso viene rappresentata per le complementarietà tra le diverse parti della catena con questa forma a croce. In realtà la molecola di per sé, questo è più vicino alla struttura che alla molecola, e quindi la molecola di per sé non è che sia una croce, ma questa è la classica rappresentazione quando noi lo mettiamo come se fosse il soppiatto e basandoci sulle complementarietà all'interno della catena. Questi tRNA hanno due domini che saranno fondamentali. Un dominio, che questo in basso di questa parte di questa croce, qua indicato in rosso, e che corrisponderà all'anticodone quando ci utilizzeremo questi tRNA per la sintesi proteica. E quindi possiedono la triplette complementare alla sequenza del messaggero, e visto che dovremmo tradurre, vuol dire che dovremmo tradurre una sequenza nucleotidica, e quindi di nucleotidi del messaggero, con, in corrispondenza di ciascuna tripletta, l'aggiunta di un aminoacido. chi ci fa questo è l'RNA transfer. In effetti, all'estremità 3', qua in giallo, sarà il sito per l'attacco dell'aminoacido. Questa modifica post-trascrizionale dell'aggiunta dell'aminoacido all'estremità 3' dell'RNA transfer avviene nel citoplasma, non avviene nel nucleo. Quindi il nostro RNA transfer esce dal nucleo in questo modo, cioè soltanto la molecola di RNA senza che sia ancora stato attaccato l'aminoacido corrispondente. Quindi ritroveremo il RNA transfer quando parleremo delle modifiche citoplasmatiche. Nell'RNA transfer, anche in questo caso, c'è la nozione di introni e di esoni. Volevo soltanto, questo è l'RNA transfer maturo, ma ce l'ho, e quindi è qua. Esiste appunto il, non per tutti, ma in un certo numero, troviamo a livello della sequenza di DNA che codifica per alcune di queste RNA transfer anche la nozione di introni e di esoni. E quindi l'RNA transfer che corrisponde al trascritto primario corrisponde alle zone che qua vedete in blu più le zone gialle, perché questo è il primario che non è ancora andato incontro allo splicing e quindi contiene sia il blu sia il giallo, come avevamo con i messaggeri. Il trascritto primario contiene sempre tutto, sia introni sia esoni. Il trascritto primario copia quello che c'è sul DNA, ok? La maturazione attraverso lo splicing elimina introni. In effetti anche trascritti primari di pre-tRNA possono andare incontro a splicing, quelli che prevedono le sequenze, che il primario in realtà ha delle sequenze introniche e quindi ci andrà qua lo splicing che elimina la parte gialla e ci lascia soltanto il blu. Quindi anche per quanto riguarda l'RNA transfer ci sono dei trascritti che prevedono un trascritto primario, altri che sono direttamente senza introni, perché lì possiamo trovare sia una variante sia l'altra. In questo caso avremmo, dove c'è la presenza dell'introne, la necessità di avere lo splicing in modo tale da avere la forma finale. Vedete qua sono rappresentati questi 3 pallini verdi che sono ingigantiti rispetto al resto della molecola, corrisponde a questa coda dove verrà agganciato l'aminoacido. Però questo non avviene nel nucleo, il tRNA è trasportato, questi sono i pori nucleari e l'aggiunta dell'aminoacido lo vediamo appena andiamo a vedere quali sono le modifiche che avvengono a livello citoplasmatico, ma io ho preferito prima vedere quali sono tutti i trascritti e vedere quali sono tutte le modifiche che avvengono a livello del nucleo e non fare tutta la categoria con tutte le sue modifiche, no? Una scelta. Solo per insistere sugli aspetti di compartimentalizzazione e cosa avviene dove. E quindi il tRNA lo lasciamo a questo punto che va a finire nel citoplasma e poi dopo vediamo cosa succede nel citoplasma. Sì, ci sono delle proteine che sono deputate ai trasporti. Per quanto riguarda l'RNA ribosomale, l'RNA ribosomale ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del nucleolo, e quindi le sequenze di DNA che codificano per l'RNA ribosomale sono raggruppate a livello del nucleolo e a livello del nucleolo avremo la sintesi dell'RNA ribosomale. Anche in questo caso ci sarà un trascritto primario e quindi avremmo quelle che sono delle sequenze che sono anche ripetute e che trascrivono, che codificano per un trascritto, e queste unità portano alla presenza di un pre-RNA ribosomale. Questo pre-RNA ribosomale, e quindi questo è stato ingrandito, ok? Corrisponde all'unità della trascrizione con la specificità che queste unità sono organizzate appunto in modo ripetuto. Questa zona qua trascritta ci dà il trascritto primario, frutto della trascrizione dovuta alla RNA polimerasi 1. Questo risultato del pre-RNA va incontro a una ulteriore modifica un po' diversa rispetto a quello che abbiamo descritto finora, perché in realtà questo trascritto primario viene tagliato e porta alla produzione di tre categorie di RNA ribosomali, che sono sempre indicate con questo numero seguito della S, perché in questo caso non si parla della lunghezza in numero di basi, ma in unità che è dovuta al coefficiente di sedimentazione in una tecnica particolare di purificazione. Quindi prendiamolo così come assodato, si parla delle subunità 18F, 5,8S e 28S. Sono tre RNA ribosomali che in realtà hanno origine dallo stesso trascritto primario. Negli eucarioti sì. Sono leggermente diversi nei procarioti e nei mitocondri o nei cloroplasti come dimensioni. Poi ce n'è un quarto che però corrisponde a una sequenza genica diversa. In effetti ritroviamo il 5, il 5.8, il 18 e poi ce n'è uno molto lungo che è il 28S. Abbiamo qua il 18, il 28, il 5.8 e ci manca il 5S che è qua, che è frutto di un'altra tipologia di maturazione, c'è un altro gene. Queste qua si associano a delle proteine ribosomali a formare quella che viene chiamata la grande subunità ribosomale e la piccola subunità ribosomale. Quindi si associano con delle proteine che sono state sintetizzate nel citoplasma e fatte entrare nel nucleo. Le proteine dello spliceosoma sono state sintetizzate nel citoplasma, fatte entrare nel nucleo. Tutte le RNA polimerasi sono sintetizzate nel citoplasma, fatte entrare nel nucleo. Le RNA polimerasi sono delle proteine e quindi sono sintetizzate nel citoplasma, trasportate verso il nucleo. cosa abbiamo usato come altra tipologia di proteina di cui abbiamo parlato? La lamina nucleare, stessa roba. Su quelle che sono di regolazione dell'espressione genica abbiamo parlato di fattori trascrizionali, tutti sintetizzati a livello citoplasmatico e poi trasportato. Sempre, tutte le proteine sono sintetizzate a livello citoplasmatico e trasportate a livello nucleare. Invece i loro messaggeri, dove sono stati sintetizzati nel nucleo, trasportati nel citoplasma, dove si fa la traduzione. Quindi queste sono le subunità ribosomali. Avremmo avuto questo pre-RNA, questa maturazione, questi tagli e alla fine la composizione delle due subunità ribosomali che fuoriescono e finché non stanno leggendo un messaggero sono indipendenti. Le proteine ribosomali erano sintetizzate nel citoplasma e sono state trasportate. A livello del nucleolo si associano e poi andiamo a trasportarle attraverso i poli nucleari. Ci rimane una ulteriore categoria. Abbiamo detto, tra le altre categorie di RNA avevamo le small nuclear RNA, SNRNA, quelle che abbiamo detto ci rimangono nel nucleo e regolano la trascrizione, regolano lo splicing. Poi abbiamo i microRNA. I microRNA saranno importanti invece nella regolazione della traduzione oppure della stabilità dei messaggeri a livello citoplasmatico. Vediamo di cosa si tratta. Allora, visto il loro nome, sono corti, sono i più corti in assoluto. Il loro trascritto primario è in realtà lungo e poi vedete che ci sono delle sequenze complementari che fanno sì che questo trascritto primario ha delle zone che si appaiono e quindi formano un risultato di questo tipo qua. Formano di questi appaiamenti, poi è sempre la stessa molecola del trascritto primario. Ok? Abbastanza lungo, con queste diverse zone che si formano grazie all'appaiamento di sequenze complementari. Quindi è sempre un'unica catena, ma questa unica catena ha delle zone che si possono appaiare. E nella maturazione di questo trascritto primario, quello che si osserva è che in realtà la maturazione serve a togliere queste zone intermedie, che è un po' come se fosse, cioè, di nuovo, in questo caso non è uno splicing perché non sono ricuciti, ma è l'eliminazione delle zone che erano intermedie e ci lasciano questa forma che è ancora un pre-microRNA perché avrà delle ulteriori modifiche per poter essere funzionale. Ma nel nucleo rimangono sotto questa forma e quindi si chiamano anche hairpin, che vuol dire, avete presente le pinze per i capelli? Le ragazze sì, penso. Quelle che sono formate di due stecche unite con questo piccolo loop in fondo, ok? Questo è. E quindi questi piccoli RNA hanno questa peculiarità di essere con queste zone complementari e poi questo loop. e così fuoriescono dal nucleo. A questo punto, e anche loro escono, ok? E quindi in questa forma vengono riconosciuti dalle proteine di trasporto e anche loro passano attraverso i pori nucleari e vanno verso il nucleo. Quindi abbiamo fatto uscire gli RNA transfer, che non hanno ancora aminoacido, abbiamo fatto uscire i microRNA che non sono ancora terminati, e queste due categorie devono avere una maturazione ulteriore a livello citoplasmatico. In compenso abbiamo già fatto la maturazione dell'RNA messaggero e abbiamo realizzato le subunità ribosomali. Quali sono le modifiche citoplasmatiche di queste due categorie di RNA? Per quanto riguarda l'RNA transfer, significa dover agganciare a questo RNA l'aminoacido, che poi è quello che corrisponderà, che è codificato dall'interazione codone-anticodone. Per poter tradurre vuol dire, in corrispondenza delle parole costituite da tre nucleotidi, faccio corrispondere un aminoacido, il transfer è lui che da un lato ha i tre nucleotidi corrispondenti all'anticodone e poi dall'altro si porta l'aminoacido. E quindi lì dobbiamo realizzare questo aggancio, e questo è fondamentale. Perché se l'aggancio non mette l'aminoacido giusto, questo ci porterebbe a un errore. E quindi dovremmo avere un enzima che ha un nome che sembra un po' complicato, ma poi tutto sommato è un nome che dice quello che fa, e quindi è un aminoacile tRNA trasferasi, che vuol dire che trasferisce l'aminoacido al tRNA corrispondente. E questo è l'enzima, ok? Questo è l'aminoacido, il pallino viola. Questo è l'estremità, questo è l'ATP prima. Questo ci permette di realizzare una fosforilazione all'estremità di questo aminoacido, senza andare nel dettaglio. Ce lo rende semplicemente attivo per poter realizzare il legame con il tRNA. Questo è il tRNA, e quindi questo enzima è fondamentale per quello che da un lato riconosce il tRNA e dall'altro l'aminoacido. Realizza l'aggancio, il legame covalente, da questa interazione fuoriesce il tRNA con agganciato l'aminoacido. Lo possiamo rivedere qua, in verde è l'enzima, ok? Questo che riconoscete è l'aminoacido, ovviamente l'enzima non riconosce la parte che è comune a tutti gli aminoacidi, l'enzima deve essere complementare alla parte che è tipica dell'aminoacido, e quindi questa è la parte del radicale che li specifica l'aminoacido. Avrò un altro enzima che avrà una tasca molto più piccola, se ad esempio deve riconoscere l'aminoacido che ha come addirittura radicale soltanto un idrogeno, e quindi sarà una tasca piccolissima, dove invece è l'enzima che deve riconoscere il trittofano, come è in questo caso, deve accogliere ed essere complementare alla parte specifica del trittofano. Dall'altro riconosce strutturalmente il tRNA che ha l'anticodone dall'altra parte, e questo ti farà dire che ogni volta che sul messaggero si troverà la tripletta UGG si legherà questo tRNA che porta questo aminoacido. Quindi la specificità dell'aggancio dell'aminoacido al tRNA dipende proprio di quell'enzima, che è un'enzima chiave. E ci sono altrettanti enzimi quanti sono le possibili triplette del codice genetico. Ok? Ciascun enzima riconosce specificamente il tRNA e l'enzima e favorisce il legame covalente, la realizzazione dell'aggancio del aminoacido al tRNA. E quindi ci sono altri uno pari numero di aminoacidi tRNA trasferasi o sintetasi quanti sono tutti tRNA. E quanti sono i tRNA? Sono tutte le combinazioni di triplette del codice genetico. Ok? Ultima cosa, così riuscirà, facciamo. Avevamo lasciato il nostro micro RNA sotto forma di questa herpin. Qua era nel nucleo, è passato attraverso il poro nucleare, ecco il nostro pre-micro-RNA. Questo pre-micro-RNA nel citoplasma viene tagliato il loop che vedete qua in fondo e ci lascia quello che corrisponde a un RNA doppia catena, semplicemente perché era una catena unica. Avendo tagliato il loop che era dell'unica catena, ci rimane quello che viene a volte indicato come RNA doppia strand, cioè doppia catena. Ma non è perché è stato sintetizzato a doppia catena, ok? Avete capito anche voi, è un'unica catena di cui abbiamo tagliato il loop. E quindi, avendo tagliato questa parte, ci rimane questo che può essere considerato RNA come natura, però sono due catene complementari. Vengono separate e una delle due viene associata a un insieme di enzimi, di nuovo un'associazione tra proteine e RNA, e queste possono regolare quello che succederà ai messaggeri e possono verificarsi due tipologie di eventi. O questo porta al fatto che questa sequenza si lega a un messaggero target e quindi ha una complementarietà rispetto alla sequenza di un messaggero, e se si lega, quando il ribosoma arriva per tradurre, ha bisogno di leggere il messaggero e si trova questa parte del messaggero che in realtà è una doppia elica perché il microRNA è complementare e si è legato. E questo ferma la traduzione. Ferma nel senso che non continua, non prosegue. La blocca. E quindi i microRNA sono un modo con il quale si può rallentare la traduzione di una proteina. Quindi potrei aver avuto tutti i fattori trasfezionali di questo mondo, potrei aver avuto tutta la trasfezione che ha funzionato, potrei aver avuto tutta la maturazione del messaggero, trasportato, messo lì, comincia a tradurre e quel piccolo ci blocca tutto. Ma questo è fisiologico, questo è un modo con il quale di nuovo aggiungo un ulteriore strato di complessità nella mia regolazione. Ultima cosa, poi vi lascio giuro, in realtà può portare alla degradazione del messaggero, per il fatto addirittura di avere delle zone che sono appaiate può essere un segnale che porta altri enzimi a tagliare questo RNA messaggero e quindi a questo punto di non solo aver rallentato la produzione della proteina, ma addirittura averla inibita. E quindi potrei avere a volte la produzione di un messaggero, che però non troverò mai la proteina corrispondente, perché la produzione di microRNA ha fatto distruggere questo messaggero. Dunque, queste sono potenziali regolazioni. E quindi adesso che abbiamo scoperto questo meccanismo, che è stato scoperto nelle piante, però avviene anche nelle cellule di mammifero, stiamo studiando questa zona che ha aperto tutto un nuovo campo di ricerca. Ti lascio, domani.